È uscito recentemente un volume a cura di Paolo Golisano, scrittore, medico, autore di numerosi saggi, dal titolo Cercate prima il regno di Dio, ossia la figura di Stanislao Medolago Albani, padre del cattolicesimo sociale, edito dalla Ares. Il libro consta di 11 capitoli, compresi di introduzione e delle conclusioni, e di un'ampia bibliografia che fa appunto da corredo al libro. Il libro non tratta solo la figura di questo grande personaggio del cattolicesimo sociale italiano, se vogliamo anche internazionale. Ma guarda un po' anche la biografia nei primi capitoli, ossia la famiglia, i suoi maestri, ma soprattutto lo colloca in quella fase, in quel periodo in cui lui visse, quindi tra metà del secolo XIX e gli inizi del XX secolo, e quindi nel risorgimento anticattolico, e fa intravedere sia l'opposizione cattolica, sia i temi della questione sociale, la visione politica, l'opera dei congressi e soprattutto il Stanislao Medolago Albani, figura appunto come testimone della fede, difensore della fede. E il libro inizia con un'introduzione. E appunto si diceva dove c'è una citazione in esergo di San Giovanni Bosco, l'unica vera lotta della storia è quella pro o contro la Chiesa di Cristo. Quindi era consapevole quel Stanislao Medolago Albani che nacque a Bergamo, che bisognava che i laici animassero cristianamente l'ordine temporale, era proprio compito dei laici. E che significava servire la persona e la società, in sintonia sempre con i papi e in sintonia col magistero della Chiesa perenne. Ecco che Albani risponde evidenziando come il fondamento dell'impegno politico risieda nello spirito di servizio, nella ricerca del bene comune. Quindi una figura davvero estremamente, estremamente interessante da riscoprire, come nell'introduzione scrive Paolo Golisano, riscoprire quindi un grande personaggio assieme magari ad altre due figure delle opere sociali cattoliche dell'Ottocento, come i beati Giuseppe Antonio Tovini e Giuseppe Toniolo, magari più famosi di Stanislao Medolago Albani, che nacque appunto a Bergamo il 30 luglio 1851 e morì il 3 luglio del 1921. Diciamo che apparteneva ad una famiglia nobile, cui nobiltà risaliva addirittura all'undicesimo secolo, e il nome, curiosamente, Stanislao, derivava da un santo, un giovane gesuita polacco del XVI secolo a cui sua madre era molto devota, che sarebbe San Stanislao Kostka, e da qui ecco il nome suo Stanislao. Venne cresciuto dalla sorella della madre Filomena, che suo padre Gerolamo aveva da poco tempo sposato, perché la sua mamma, la sorella di Filomena, morì subito dopo il parto, diciamo, e quindi poi sposò la sorella, che tra l'altro Filomena era imparentata con i De Maistre, era una De Maistre anche lei, quindi una nipote del famoso conte savoiardo Joseph Marie De Maistre. Poi, a 22 anni, scorrendo velocemente la biografia e chiaramente rimandando alla lettura del testo completo di Golisano, a soli 22 anni ecco che iniziò anche lui una sua famiglia e sposò Maria Luisa Callori di Vignale, una nobile piemontese la cui famiglia era stata tra i principali benefattori di Don Bosco. E pensate che già a 24 anni, nel dicembre del 1875, nella sua città a Bergamo, fondò il Circolo Operaio San Giuseppe. Sono molteplici le fondazioni, le opere sociali, assistenziali, unite, come vedremo, ad una grande fede, ad una grande ricerca spirituale, ricerca interiore di Stanislao Medolago Albani. Ecco, nel gennaio del 1885 Medolago venne nominato presidente della seconda sezione dell'Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici d'Italia e con l'aiuto del già richiamato beato Giuseppe Toniolo organizzò la sezione ribattezzata Economia Sociale Cristiana che si ispirava ai principi esposti nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891. Poi seguirà Gulisano anche le vicende dell'Opera dei Congressi fino al definitivo scioglimento del 28 luglio 1904 da parte di San Pio X del Pontefice, ecco, che succedette a Leone XIII dal 1903. E i rapporti comunque tra il conte Medolago Albani e il beato Tovini, abbiamo visto, oltre che il Giuseppe Toniolo, furono molto intensi, al punto che entrambi potremmo chiamarli padri fondatori del movimento cattolico sociale. Però dobbiamo anche rilevare, come fa lo stesso Gulisano, che proprio a partire dall'Ottocento e dalle visioni ideologiche che si svilupparono, ecco che nacquero quelli che potremmo definire i cattolici con gli aggettivi. Quindi cattolico conservatore, cattolico progressista, cattolico liberale, cattolico socialista, cattolico reazionario, intransigente e così via. Mentre Medolago Albani fu un cattolico, punto e basta, senza che nessun aggettivo fosse necessario a definirne ulteriormente la visione e la dottrina. Egli infatti rigettava tutte le ideologie elaborate e dal socialismo, come quella ad esempio social comunismo, ma anche quelle dell'individualismo e del liberalismo. E si adoperò, come abbiamo visto, dal punto di vista politico-sociale, avendo come punto di riferimento la dottrina sociale della Chiesa e soprattutto da quella Magna Carta che è stata, come abbiamo già detto, la Rerum Novarum di Leone XIII. E quindi che cosa fece Medolago? Si preoccupò soprattutto, innanzitutto, della propria formazione. Ecco, dicevamo un po' della famiglia, ecco. Diciamo solo, rimandiamo la lettura ovviamente completa del libro di Gulisano, diciamo che in Medolago, che avevano aggiunto all'originario cognome anche quello di un'altra nobile famiglia bergamasca, cioè quella degli Albani, dalla quale uscì anche una santa, Santa Maria Crocifissa, al secolo Paola Francesca Maria di Rosa delle Ancelle della Carità. Il motto, ecco, dicevamo che l'inizio, cercate prima il regno di Dio, era proprio il motto scritto sull'arma della propria casata. E poi, diciamo, scorrendo un pochino quello che è la sua biografia, dicevamo che il 30 luglio 1851, quando nacque Stanislao, pochi giorni dopo, la madre Benedetta morì appunto a causa di complicazioni legate al parto e la sorella, appunto, della mamma Filomena, Demestre, ecco che si prese cura del bambino Stanislao, ma dopo 4 mesi il matrimonio con Gerolamo, il padre, ecco che anche il padre morì a 39 anni a causa del colera. E, ecco, procedendo, andando un po' oltre quelle che sono le note biografiche, seppur interessanti, vediamo un po' la statura anche spirituale di Medolago Albani. Era sicuramente un uomo di spirito interiore, di preghiera e di sacrificio, aveva rappresentato al meglio il modello dell'uomo dell'azione cattolica, ovviamente di allora, parliamo di quei tempi, e si scontrò sempre contro quella visione politica liberal-massonica il cui motto Libera Chiesa in Libero Stato, il motto con cui passò alla storia, cioè ovvero una Chiesa libera solo di servire lo Stato. Ecco, c'è un continuo riferimento anche alle vicende storiche molto molto interessanti, anche qui per rimando alla completa lettura, se non prima di aver detto che lo Stato Sabaudo proclamava in quegli anni che non erano più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni, le congregazioni religiose regolari e secolari e così via. La legge appunto colpì 1793 conventi e monasteri, i loro beni furono incamerati dallo Stato, veniva tollerato solo il clero diocesano. Ecco che ciò che fece Cavour era un po' la riproposizione di quanto fece Enrico VIII dopo la riforma protestante in Inghilterra. L'opposizione cattolica, ecco, l'opposizione cattolica, soprattutto di questi padri del cattolicesimo sociale, era imperniata soprattutto attraverso la formazione non solo culturale, ma soprattutto spirituale. E il motto anche di Stanislao era quello di unire la preghiera all'azione e al sacrificio, no? Che era basato su quattro principi fondamentali: l'obbedienza al Papa, un progetto educativo fondato sullo studio della religione, vivere la vita secondo i principi del cristianesimo e un diffuso impegno alla carità verso i più deboli e i più poveri. Vedete che quindi i contenuti, il valore di questa formazione era davvero straordinaria. Ne ricordiamo sempre in merito alla questione sociale che per tutto l'arco degli anni 1870 in poi si verificarono episodi di aggressioni a cattolici a Bologna, a Torino, ad Assisi, dove addirittura nel 1873 venne impedita una cerimonia alla tomba di San Francesco, ecco, per comprenderne il clima culturale. E infatti, soprattutto con Leone XIII, il cui pontificato dal 1878 al 1903, quindi 25 anni, che produsse quasi una novantina di encicliche ed altri documenti, lettere apostoliche, esortazioni apostoliche, le basi teoriche, scientifiche, ecco, da cui scaturì poi anche tutto l'impegno del Papa, furono anche percorso per una formazione importante da parte dello stesso Stanislao, che fu il primo ad illustrare, per esempio, in Italia l'enciclica Rerum Novarum al congresso cattolico di Vicenza celebrato dal 14 al 17 settembre 1891. Ecco, quindi una figura di assoluto rilievo a cui tutti i papi con cui venne a contatto, e quindi parliamo di Leone XIII, ma anche di San Pio X, furono davvero molto accoglienti verso questo grande personaggio del cattolicesimo sociale. E infatti Medolago sentiva la questione sociale ben presente e minacciosa, e non solo per primo presentò, come abbiamo appena detto, la Rerum Novarum in Italia, ma tenne anche altre numerose conferenze sull'argomento, come sempre lui fece con competenza e passione. Allora, se questo Stato cercava di ostacolare in ogni modo l'influenza culturale della Chiesa italiana sulla società, ecco che lui si dedicò alla questione sociale, consapevole soprattutto dei danni provocati dal liberalismo e dalla soppressione del sistema corporativo e dagli effetti dell'industrializzazione, però faceva anche da parte dell'aristocrazia, della nobiltà, un mea culpa, additando proprio, denunciando l'abbandono dei campi da parte dell'antica aristocrazia terriera per andare a vivere nel lusso della città. Ma ciò che era peggiore era l'apostasia religiosa, come lui scrisse: il cuore di quei signori, corrotto dai vizi, offuscò la luce di quella fede che era il più prezioso tesoro a loro recato dagli avi. Quindi Medolago aveva compreso benissimo che la sovversione procede dall'alto verso il basso, che poi la corruzione delle élite, delle aristocrazie si poteva comunicare alle masse. E soprattutto, ecco, puntò il dito contro l'aristocrazia del denaro, l'aristocrazia bancaria e industriale. Quindi vedete la lungimiranza del pensiero di questo grande personaggio, cui l'azione cattolica era per lui il soggetto principale dell'impegno dei cattolici nella società, in quanto il fine vero dell'azione cattolica era il ristabilimento del regno sociale di Gesù Cristo in terra. E poi ancora fu un fulgido rappresentante dell'opera dei congressi che fu annunciata dal movimento cattolico tenutosi a Firenze nel 1875, in cui il primo presidente fu Giovanni Acquaderni. E si poneva l'opera dei congressi l'obiettivo di svolgere un'azione molto forte per promuovere le riforme sociali e quindi un po' quello che avrebbe comunicato successivamente Leone XIII, quindi la partecipazione degli operai alla vita aziendale, con la fondazione di cooperative, banche, società di mutuo soccorso, organizzazioni professionali, scuole per l'istruzione giovanile e popolare. Vedete quindi la grande attività di questo grosso personaggio. Pensate che in quei tempi fu addirittura arrestato il direttore del giornale, l'osservatore cattolico di Milano, il sacerdote Davide Albertario. Erano tempi alla fine del 1800 molto difficili, i cui fatti di Milano, del bombardamento di Bava Beccaris, del fatti del, quindi del 1898, ecco che ampliarono il divario fra gli intransigenti e i giovani guidati da quel Don Romolo Murri che poi verrà scomunicato. Erano fatti che antecedevano proprio la conclusione, l'agonia politica dell'opera dei congressi che fu definitivamente sciolta nel 1904. E continuando un pochino una carrellata di Medolago, ecco, lui auspicava questo modello corporativo di collaborazione e non contrapposizione tra proprietari e indipendenti. E in questa ottica, però, oltre che la denuncia, c'è anche l'annuncio e l'intraprendenza di voler formare associazioni di dirigenti cristiani. Ecco, anche in questo direi che fu molto lungimirante. Ad esempio, avrebbe voluto proprio a Bergamo, e in parte lo fece, istituire appunto un corso di studi sociali che sarebbe dovuto diventare la prima università cattolica italiana, perché si era reso conto che occorreva dare una solida formazione dottrinale anche culturale. E in effetti lui la fece già nel 10 agosto 1910 a Bergamo presso il seminario diocesano con la piena e grata approvazione del Papa San Pio X, ecco che organizzò la scuola sociale cattolica e la inaugurò. Ovviamente dopo tutte queste intraprendenze, tutte queste visioni lungimiranti, vennero definitivamente chiuse con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dove finiva quell'epoca del cattolicesimo sociale. Ma quello che è importante è anche che lui univa agli impegni, diciamo, profusi, come abbiamo visto, nell'azione cattolica, nell'opera dei congressi, in questi istituti sociali e in molte altre opere. Ecco, univa, riusciva a temperare anche gli impegni familiari, quelli lavorativi e soprattutto non lo allontanavano mai dalla preghiera che era il fondamento della sua esistenza. Egli viveva infatti una intensa pietà eucaristica e mariana. Recitava ogni giorno il rosario e accanto alla devozione per l'Eucarestia ce n'era una molto particolare, quella per gli angeli custodi. Ecco, nelle conclusioni si racchiude, Gulisano riesce a sintetizzare un po' la figura di questo grande personaggio che vale la pena di riscoprire, quindi Stanislao Medolago Albani. Egli, scrive Gulisano, fu un perfetto uomo di azione perché fu un uomo di vita interiore, soprattutto fu un uomo di preghiera. Amava la preghiera, la praticava, la raccomandava. E nulla è più potente dell'uomo che prega, era il motto, ad esempio, che aveva dato agli operai del suo circolo San Giuseppe, che aveva fondato, come ricordavamo, a Bergamo. E aveva come obiettivo Medolago la santificazione attraverso la preghiera ed il lavoro, in qualche modo rinnovando l'antico motto benedettino Ora et Labora. E numerose altre opere lui fece, ecco, ricordiamo soprattutto la figura di Stanislao come un'autentica figura di santità laicale. Che ciò che sempre aveva alimentato la sua vita spirituale era stato il primato del soprannaturale, la preminenza dell'interiorità. Quindi la sua fu una vita di opere, ma di fede, che si esplicitava nelle pratiche religiose e nelle realizzazioni concrete. Un santo laico sposato, padre di quattro figli, impegnato nella vita politica e amministrativa, combattente per la libertà di educazione, fondatore di banche, di società operaie, grande protagonista dell'azione cattolica e dell'opera dei congressi. Medolago si definiva figlio e soldato della Chiesa. Ecco, io credo che questo libro di Paolo Gulisano, Cercate prima il regno di Dio, la figura di Stanislao Medolago Albani, vada letto, approfondito e merita quindi di essere ancora adesso riproposto.